Come annunciato, andiamo ad aprire questo piccolo spazio relativo al Pride che si è tenuto a Napoli 2 giorni fa. Peraltro spazio che arriva in una giornata anche insomma, che ha una sua rilevanza dal punto di vista storico, perché siamo al 42esimo anniversario di Stonewall.
Al
41esimo, 69, giusto. E quindi cosa meglio di questo anniversario per parlare di questi temi? Allora, abbiamo strappato Elena di Facciamo Breccia le sue incombenze mattutine, e per questo la ringraziamo. E dunque, tu stavi a Napoli intanto sabato. Io direi di far partire questa breve chiacchierata raccontandoci un po' come è andato questo Pride napoletano. Se ne è parlato un pochino sui giornali, però insomma preferiamo ovviamente un racconto in presa diretta.
Sì, appunto sabato c'è stato questo Pride a Napoli che fra l'altro, insomma, ricordo, non è nemmeno il primo Pride a Napoli, perché nel 96 ce n'era stato uno dei primissimi, perché il primo in Italia è stato nel 94, il terzo quindi è stato a Napoli. E quindi, insomma, per chi se l'è vissuto tutte e due è stato anche un po', come dire, emozionante, insomma, tornare un po' agli albori, perché manifestazioni gay, lesbiche e trans a Napoli, sì, ce ne sono state cittadine, però grandi in questi anni non ce n'erano state, e quindi questo, insomma, ha una sua rilevanza, senza perdersi, insomma, nella retorica sul sud, che è stato, come dire, anche di cui è stato anche molto importante. Impregnato questo Pride di sabato scorso, retorica sul sud, che ovviamente si tratta, insomma, di ricordare il fatto che al sud, nel sud Italia, il movimento LGBT ha sempre fatto più fatica nell'aggregazione, anche se, voglio dire, il 19 c'è stato un Pride a Palermo, il primo in quella città, che di cui, insomma, questi microfoni abbiamo anche già parlato, che è stato. Ci hanno raccontato un momento molto bello proprio della città di Palermo, insomma, oltre che delle organizzazioni LGBT di quella regione. Quindi non è che questo sud proprio non ci sia, è che
sta messo come il nord,
sta messo come il
ecco. Non
nord,
c'è
sì.
grande differenza.
E non c'è effettivamente grandissima differenza, anche se, ripeto, il Pride di sabato scorso era, a mio avviso, anche un po' troppo imperniato da questa retorica, nel senso che poi il movimento LGBT a Napoli c'è da tanti anni, ha insomma i suoi spazi.
Qualcuno direbbe da secoli.
Qualcuno direbbe da secoli, sì. E il Pride è stato, io boh, direi che è un Pride riuscito, cioè nel senso che era abbastanza corposo, anche se io sinceramente ho visto, come dire, poche idee fresche scorrere in quel corteo, possiamo dire con gioia, con soddisfazione, che c'era uno spezzone antagonista a cui noi abbiamo partecipato, che era veramente molto corposo, quello molto partecipato, con tante anime, organizzato da collettivi napoletani, dal collettivo Tiresia, che è un collettivo LGBT, da collettivi femministi, le Degeneri, le Pachamama, però hanno partecipato anche tante altre anime dell'autorità. Organizzazione napoletana, insomma, dei centri sociali, degli studenti autorganizzati, delle compagne, eccetera. Insomma, era uno spezzone veramente molto rilevante anche in termini numerici all'interno del corteo, che ovviamente portava tanti contenuti, quelli che sono i contenuti delle nostre lotte, soprattutto contenuti di liberazione, ma che cercava, come cerchiamo in genere di fare, insomma, di mettere insieme tante istanze che non sono, quindi, insomma, con una concezione del movimento LGBT che non è certo di rivendicazione sindacale, ma che è di incrocio di tante istanze di liberazione, e in primis, ovviamente, in quella città, come in tante altre realtà, non solo a Napoli, le tematiche dell'antifascismo e dell'antirazzismo erano prioritarie in quello spezzone, peraltro uno spezzone che ha partecipato a tutta la lotta che c'è stata intorno a Mater Dei nei mesi scorsi, e che quindi riportava quei contenuti all'interno di quello spezzone, per cui insomma questo a me è sembrato abbastanza rilevante. Il corteo era lunghissimo, ci siamo veramente sfinite camminando per le strade di Napoli, partiva, era tutto abbastanza centrale, partiva da Piazza Cavour, poi ha fatto tutto Corso Umberto, passato dal Maschio Angioina, è finito a Piazza Plebiscito, quindi in una piazza
storica
e enorme. C'era un palco che sembrava quello di Madonna, io non l'avevo mai visto in un Pride, un palco così grande, e poi finiva, diciamo, in Piazza Plebiscito anche con una festa che voleva in qualche modo coinvolgere tutta la città, perché insomma c'è stato un concerto che è durato per alcune ore dopo il Pride in Piazza Plebiscito. Il Pride era quello che siamo abituati a vedere nei Pride, cioè nel senso tanti carri, se posso dirla mia anche troppi, cioè nel senso che a volte poi sta sempre a camminare dietro a questi tir, non è nemmeno piacevolissimo, io ne metterei due o tre meno in modo che si possa camminare,
non si perderebbe nulla
no. E c'era tante parti del movimento LGBT di tante parti d'Italia. Poi ci sono stati, insomma, le solite scaramucce un po', come dire, tristi e ripetitive, in primis, insomma, chi ha letto un po' le agenzie di stampa, che ha visto su internet, avrà letto della contestazione all'onorevole Paola Concia, che devo dire, insomma, innanzitutto era in testa al corteo all'evidente ricerca di giornalisti che la intervistassero. Devo dire che i giornalisti erano molto pochi a questo Pride, telecamere io non ho visto nemmeno una, quindi forse era un po' scornacchiata per questo motivo, però c'erano invece compagni e compagne che hanno ricordato che insomma prima di tutto che lei non ci rappresenta, e che le sue continue aperture alle destre, perché poi insomma oltre all'episodio dell'incontro a Casa Pound, di cui da questi microfoni avevamo parlato molte volte, questa parlamentare del PD continua a dire che bisogna agire in maniera trasversale parlando anche con le destre, e purtroppo tutto ciò non lo dice a nome suo, che ovviamente ci interesserebbe ben poco, ma continua a dirlo a nome di un movimento LGBT di cui lei non ha mai fatto parte, quindi non capiamo bene perché lo dica, ecco.
Vabbè, però ognuno fa il suo lavoro, evidentemente lei si è specializzata in quest'ambito, ai noi. Senti, hai ricordato il primo Pride napoletano, a tanti anni di distanza che analogie e che differenze ci possono stare rispetto a quell'appuntamento, rispetto a due giorni fa?
Ma a tanti anni di distanza quell'appuntamento, io ricordo che insomma quel Pride del 96 a me personalmente colpì tantissimo per la partecipazione della città. Noi avevamo fatto solo altri due Pride, uno a Roma nel 94 e uno a Bologna nel 95, che erano stati momenti veramente fondativi per i nostri movimenti, erano state manifestazioni molto belle. In entrambi i casi avevano partecipato le realtà organizzate delle due città, ma erano sfilati bene o male in città vuote anche per la calura estiva, eccetera. E invece a Napoli avevamo visto proprio questa festa di popolo per le strade che era veramente inconsueta. Sinceramente non lo so, forse sarà perché ero più giovane, però mi sembrava che nel 96 ci fosse, come dire, una forza, una determinazione, un'energia che ieri, che sabato ho visto un po' meno. Napoli ha partecipato anche questa volta, anche perché sta, insomma, credo nelle abitudini, nello spirito della città, però anche lì un po' meno, forse c'è un'abitudine a questo tipo di manifestazione che 15 anni fa non c'era. Un'altra cosa che ora è piuttosto divertente ricordare è che 15 anni fa sul palco parlò Bassolino.
che all'epoca era sindaco, in effetti.
Che era sindaco di Napoli e anche da poco, se non ricordo male, da un paio d'anni.
Era
del 95, l'elezione, non me lo ricordo.
Nel 93 sono le elezioni dei grandi sindaci progressisti.
Esatto, e era la famosa epoca della rinascita napoletana, tanto propagandata in quegli anni.
Il rinascimento napoletano,
esattamente. Ecco, di tutto ciò adesso veramente non sembra non esserci nemmeno il ricordo, e anche se parti, diciamo, molto istituzionali al movimento hanno infinitamente ringraziato Rosa Jussi del Volino per che dice fosse anche al corteo, io non l'ho vista. Certo, risulta strano, insomma, che un movimento LGBT riesca a ringraziare una sindaca democristiana.
Però siamo in Italia,
però
può
siamo
succedere
in Italia,
di tutto.
Quindi può succedere di tutto.
Senti, i Pride, insomma, arrivano di solito in un momento dell'anno in cui vanno a chiudere in qualche modo un'annata politica, e forse in qualche maniera servono anche a fare un po' il punto della situazione su quelle che sono state le lotte, le mobilitazioni dell'anno in corso. Ecco, a termine di questa faticosissima annata 2009-2010, che cosa si può tirare fuori secondo te da quello che è successo, e quali possono essere le linee guida per le prossime azioni, le prossime mobilitazioni a partire da settembre?
Ecco, hai detto bene, è stata un'annata faticosissima, credo lo sia stata per tanti movimenti e per tante situazioni, per quello LGBT lo è stato veramente tanto, e soprattutto è faticoso dare una lettura di quello che sta succedendo, perché obiettivamente c'è un cambiamento di clima proprio netto nel movimento LGBT, di cui però la lettura è ancora non semplice da dare. Cioè, io credo che un momento, un discrimen veramente molto forte è stata qui tutto romano l'autunno scorso, insomma, quando ci fu quella famigerata fiaccolata indetta dal sindaco Alemanno, in cui abbiamo visto cose che non avremmo mai voluto vedere, cioè pezzi della scena LGBT romana che hanno sfilato accanto a Alemanno e accanto ai fasci di dirigenza romana, poi tutta la polemica su Casa Pound, eccetera. Come dire, una deriva, una perdita di senso che ha lasciato molte e molti di noi senza parole per diverso tempo, non soltanto, ma anche il fatto che sono uscite alla ribalta tantissime aggressioni a persone omosessuali e transessuali, aggressioni che peraltro, insomma, ci tengo a ricordarlo, non sono una novità. La novità forse è lo spazio mediatico che alcune di queste hanno avuto e la strumentalizzazione che ne è stata fatta da alcune parti politiche di alcune di queste. Sottolineo alcune perché per esempio per parlare di Roma è stato parlato tantissimo di aggressioni che si sono avute intorno a locali commerciali come Gay Village o Coming Out intorno al Colosseo, ma non si parla per niente di una serie di omicidi di persone transessuali che ci sono state sempre in questa città, ma che sembra quelle invece non riguardare, che non riguardino nessuno.
No, anzi, su quelle proprio deve cadere il mattone più pesante.
Sì, proprio la cementificazione. E quindi questo, come dire, è un processo che sta ancora andando avanti, insomma, la strumentalizzazione di un'aggressione a un ragazzo gay è di quanto un mese fa, nemmeno 20 giorni fa, però si ha proprio l'impressione che alcune di queste vengano strumentalizzate in un certo modo e altre invece debbano essere dimenticate. E quindi, come dire, c'è qualcosa che non torna in questo meccanismo, è molto evidente. Quindi è difficile quest'anno per me almeno tirare le conclusioni, anche perché a me non sembra conclusa questa stagione, perché quando non si ha una lettura chiara di quello che succede è difficile poi concluderla una stagione. C'è poi l'episodio del Pride romano, insomma, di cui da questi microfoni abbiamo già parlato, ne hanno cominciato a parlare anche i giornali, cioè di questo Happening, che si svolgerà sabato prossimo qua, e rispetto al quale c'è stata, come dire, un'azione di denuncia politica da parte di tante realtà LGBT che si sono riunite intorno a un cartello, insomma, che si è intitolato "Noi non ci saremo", proprio perché questo Pride romano, uso questa parola insomma per capirsi, ma io non gli riconosco assolutamente la dignità di un Pride, sembra tutto fuorché un momento di liberazione, nel senso che poi che è organizzato quest'anno solo da quattro realtà che si distinguono, diciamo, per essere posizionate esplicitamente a destra, due di queste, e queste sono Gay Lib e Azione Trans, e per rappresentare, come dire, la commercializzazione delle istanze LGBT dall'altra parte, parlo di Gay Project, che è la realtà romana poi che sta dietro al Gay Village, insomma, per capirsi, quella di cui è leader Imma Battaglia, essa stessa non scevra da fortissima ambiguità con le destre. Il quarto soggetto è Arcigay Roma, che, come dire, ha una pessima fama anche all'interno di Arcigay stessa, quindi non insomma, quindi al Pride di Napoli, per esempio, c'erano tante persone e realtà romane, proprio perché siamo in qualche modo un po' orfane di una mobilitazione di piazza, che è sempre stato il Pride romano. In questi anni il movimento LGBT ha fatto Pride in tante città, si è verificato anche uno scontro piuttosto forte tra parti del movimento, come dire, la parte più istituzionale, Arcigay, Arcilesbiche, eccetera, ha costruito Pride in altre città, la parte antagonista, almeno negli ultimi 10 anni, ha scelto come proprio il Pride romano, che ovviamente non era solo della parte antagonista, ma ha sempre avuto spezzoni molto variegati e cospicui di quest'area. E quest'anno, come dire, si è verificata una sorta di scippo di questa mobilitazione, che è una cosa piuttosto grave, cioè nel senso che di fatto noi abbiamo perso un altro spazio della civiltà politica, e questo, insomma, non possiamo non dirlo.
Sì, no, è una cosa importante, perché comunque nei fatti il Pride romano, alla fine, in questi ultimi anni ha sempre avuto un ruolo di carattere nazionale, anche quando non gli veniva conferito ufficialmente. Diciamo, il dubbio che permane, appunto, al di là di quello che sarà sabato prossimo, che cosa potrebbe succedere, appunto, nei prossimi mesi, se ci sarà una effettiva bipartizione del movimento LGBT, se insomma si troveranno delle linee guida. Ecco, mi rendo conto che sono questioni che valgono a 360 gradi e non soltanto per il movimento LGBT, però come dire, gli interrogativi ci sono e sono abbastanza pressanti.
Sì, se poi uno va a vedere le firme che stanno, diciamo, sotto i due documenti, da una parte sotto l'indizione del Pride di Roma e dall'altra sotto invece questo cartello "Noi non ci saremo", insomma, sono abbastanza esplicite, parlanti in qualche modo, nel senso che "Noi non ci saremo" è un documento che è stato sottoscritto di fatto da tutte le realtà LGBT italiane, se togliamo Arcigay, Arcilesbica, queste due di destra che ho citato prima, e Certi Diritti, che è un'associazione del Partito Radicale. Di fatto tutte le altre realtà lo hanno firmato. Il Pride di Roma vede l'adesione di chi l'ha organizzato, del movimento LGBT di fatto praticamente non c'è nessun altro, insomma, potete andarla a vedere sul sito. E poi l'altra adesione che si vede in maniera, come dire, piuttosto evidente, vista la pochezza dell'insieme, è di Sinistra e Libertà, in tutte le sue forme, insomma, che va dal partito ai suoi massimi esponenti, insomma, a varie, ora non ricordo le firme, ma insomma si ricollegano con estrema facilità. E anche questo a me sembra piuttosto significativo. Verrebbe da dire che si va verso una netta divisione del movimento LGBT, bipartizione, appunto, come dicevi tu. In tutto questo però c'è un'incognita che io in questo momento non ne so leggere la portata, e che è il fatto che nel 2011 a Roma si svolgerà l'Europride, che in genere rappresenta, come dire, il massimo momento di unificazione delle lotte, perché ovviamente se vengono da tutta l'Europa per manifestare qua in Italia diventa poi difficile che ci si divida invece nelle realtà che vivono in questo paese. Quindi come verrà gestito questo doppio registro, a me è veramente abbastanza imperscrutabile in questo momento.
Fra l'altro poi diciamo questo Europride, che sarà a giugno 2011, arriverà poche settimane dopo un'importante tornata elettorale, perché ci saranno le amministrative del 2011 con tutto quello che ne consegue, quindi non osiamo immaginare quello che potrebbe avvenire, sia in termini di autosponsorizzazione da qualche lato, sia in termini magari invece di frenata da qualche altro, per cui ci attendono 12 mesi piuttosto complessi,
molto complessi
così.
Sì, anche perché l'Europride non lo so, l'Europride di Madrid, per cercare di dargli per capire di che si sta parlando, che c'è stato 3 anni fa, ha visto in piazza, e quelli l'ho visti con i miei occhi, e quindi insomma so che non era una buttata giornalistica, 2,5 milioni di persone, cioè Madrid stava manifestando tutta in quel momento sostanzialmente.
Sì, era una cosa spaventosa, metteva paura.
Sì, non credo che Roma sarà la stessa cosa, però diciamo che va da questo range a quello che invece vedremo tra poco, perché quest'anno l'Europride è a Varsavia, è il 17 di luglio e lì vedremo
in una situazione più complicata,
in una situazione molto molto più complicata, e quindi diciamo che in termini numerici sarà l'opposto credo di Madrid, però in un range rimane alto, perché in genere si muovono insomma diverse organizzazioni europee.
Però insomma fra 2,100,000 la media è 1 milione, ecco.
Sì, infatti la media è 1 milione. Certo, poi l'Europride ne discuteremo a lungo, insomma ha diciamo delle sue caratteristiche molto legate a com'è il movimento LGBT nel nord Europa, quindi con una fortissima commercializzazione, l'Europride è un marchio, insomma ci sono una serie di complicazioni dietro che dovremo in qualche modo esaminare, voglio dire porta a Roma quella modalità di fare movimento LGBT nord europeo che quest'anno per esempio ha avuto un suo momento proprio di deflagrazione a Berlino. Non so insomma se hai seguito, se chi ci ascolta ha seguito, a Berlino c'è stato un grosso Pride da 500,000 di persone. Questo grosso Pride ha invitato una delle più famose accademiche della teoria queer del mondo, che è Judith Butler, per conferirle un premio per i diritti. Judith Butler si è presentata su quel palco, quindi da Berkeley è arrivata a Berlino
con 500,000 di persone sotto,
per leggere un comunicato in tedesco con il quale rifiutava quel premio e tacciava quella parte del movimento LGBT di razzismo, di omonazionalismo, per usare il termine che ha utilizzato lei, e rilanciava invece un Pride antagonista e si sarebbe tenuto in quella città la settimana dopo in un altro quartiere. Ecco, credo che questo sia interessante da prendere in considerazione per quello. E Judith Butler si parla insomma di una star del pensiero filosofico contemporaneo.
Sì, è una decana, ecco, una ricercatrice così che è uscita da qualche settimana dal dottorato. Va bene, quindi insomma comunque problemi e questioni che evidentemente vanno anche oltre un po' la nostra dimensione nazionale, fermo restando che noi siamo quelli messi peggio di tutti.
Noi siamo messi peggio di tutti, abbiamo delle nostre specificità molto molto
negative,
evidenti e in negativo, però forse a volte guardare insomma l'Italia da fuori ci dà qualche un po' di ricchezza in più, perché qui la miseria è la miseria anche economica, ma anche la miseria, come dire,
intellettuale,
politica, di pensiero è talmente soffocante, c'è bisogno di guardare da qualche altra parte ogni tanto.
Assolutamente. Va bene, noi ti ringraziamo, se
grazie
non hai altro da aggiungere. E non so, magari ci risentiremo lunedì prossimo per vedere un po' questo Pride ufficiale di Roma come è andato.
Sia chiaro, noi non ci saremo davvero.
Noi non ci saremo, come dice il poeta, però come dire, spesso ci capita di parlare di cose dove non ci siamo. Insomma, un'analisi dall'esterno non fa mai male.
D'accordo.